town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down.
Buongiornissimo, ma chi c'è? Ma non c'è di smacchione qua. Chi c'è in onda con Alone a Poveri Ma in Ferie? Vittoria.
Mi sono anche, ho deciso che per questa stagione mi sono trovata pure un nomignolo, perché tu hai Alone
e tu sei?
E io sono la Vic.
Ah, Vic.
Perché Vittoria è un po' boring.
Vittoria è un po' lungo, un po' triste. Un po' vittoriano, un po' vittoriano. Monarchico, un po' da, che ne so, da palchetto reale a Wimbledon.
Esattamente, però effettivamente per oggi potrei rimanere Vittoria.
Oggi potresti rimanere Vittoria perché si parla di Wimbledon. Allora, attenzione, attenzione. Giustamente Diego ci scrive un messaggio. È stato colto, tre quarti d'ora di sigla iniziale è l'importanza della trasmissione. Sì, è la prima puntata di Poveri Ma in Ferie e abbiamo voluto sottolinearla con una tripla sigla.
Ma poi c'è, cioè, i reali hanno lo striscione, no? Hanno il tappeto.
Il tappeto,
rosso,
il red carpet. Sì. Vuoi un red carpet? Ma che fa caldo. Anche questa cosa del tuo animale guida che hai scelto, il procione. Ma è un animale invernale con quella pelliccia.
Infatti vorrei solo andare a dormire in questo.
Ma pensa invece, guarda, il capibara è un animale per tutte le stagioni. In acqua, fresco, bello rilassato sempre.
Ma i procioni amano la frutta, amano qualsiasi cosa. I procioni amano, sono dei rompiballi.
Ho un aneddoto sui procioni.
Vai.
Allora, ho visto un programma un po' di anni fa, non tantissimo, sono qualche, due o tre anni fa, tre o quattro anni fa, di quei programmi, quelle cose di real TV americane, no?
Sì, sì, sì.
Allora, ed era, forse era sulle case. Una roba, quella di Home Garden TV, quelle cose lì, no?
Ok.
Vabbè, allora c'era questa casa in America, in un posto interno degli Stati Uniti, una casa, quelle grandi case americane, no? Tutte di legno, eccetera, che cresceva, aveva due alberi enormi di fianco, così. E a un certo punto, praticamente, la casa comincia a
muoversi.
A perdere cola dal soffitto delle cose, uno schifo tremendo. Vabbè, la faccio breve. Praticamente era piscia di procione.
Oddio!
Allora, i procioni avevano invaso il sottotetto e pisciavano come se bevessero 50 birre al giorno e stavano mandando completamente a male la casa. E come hanno fatto a debellarli? Hanno dovuto segare gli alberi che c'erano lì.
Sì.
Perché erano attraverso quelli che andavano su.
Sì, sì, perché loro, credo che le loro case native siano...
Oppure nei sottotetti di quelli dell'Oklahoma, no? Forse erano in Nebraska.
Ma perché la casa era loro in realtà, cioè erano i sudditi, cioè, umani che stavano...
Sì, la casa era diventata una latrina di procioni e stava per crollare. Dall'alto, tra l'altro, cioè veniva corrosa dall'alto, uno schifo così... Guarda, veramente non lo ricordo. Forse qualche malattia imbarazzante è peggio in TV.
Io spero che non ci sia nessuno che ci stia ascoltando facendo uno spuntino, perché...
No, beh, oddio, sì, in effetti l'ora dello spuntino. Oppure che non ci siano dei procioni che decidano di venire ad abitare qua sopra, dove abbiamo il condizionatore, tutto l'impianto macchine e condizionamento.
Beh, iniziamo a sentire tutto...
Cioè, se ci cola qualcosa potrebbe essere orina di procione?
Beh, in realtà qui è molto più probabile che, non lo so, arrivino degli scoiattoli più che dei procioni.
È vero, degli scoiattoli oppure dei rattoni anche, perché no. Gli scoiattoli hanno invaso Milano. Ieri c'era, l'altro ieri nel parchetto sotto casa mia, c'è tutta una popolazione di ex tossici.
Scoiattoli,
no, di ex tossici. Di tanto tempo, di quando c'era il CERT sotto casa mia. Poi non c'è più stato il CERT.
Era una riunione però di classe.
Sono rimasti loro. E hanno dei cani. E ce n'è uno, è un bel cane. E sembra un incrocio tra un pitbull e una Iena Ridens. Fa paurissima, ok? Però è buono, non attacca. Poi figurati, ormai è un cane, io lo conosco da 20 anni. O 20, no, perché sarebbe morto. Però 10 almeno. E minchia, ha puntato uno scoiattolo. Vedi questo, è salito sull'albero e il cane sotto.
Credevo che il cane fosse salito sull'albero.
No, il cane non riesce a salire sull'albero. Però sembrava esattamente uno di quei cartoni animati con di tipo Chip e Chop e sotto il lupo che aspetta con la bocca spalancata che uno cada giù, no? O quello di La spada nella roccia, dove c'è Artù che fa lo scoiattolo.
Sembrava quella
scena di Artù scoiattolo con il lupo sotto che aspetta di mangiarselo perché cade.
Comunque Chiara P.
Cosa vuole Chiara P?
Scrive dicendo: dico solo che sulle parole piscia di procione stavo giusto accostando le labbra alla borraccia. Molto bene.
Borraccia con tipo, non lo so, una bevanda isotonica di color giallo, magari.
Esatto.
Ci sono quelle lì colorate di giallo. E prendine un arancione.
Anche un banale tè al limone.
Un tè al limone, anche effettivamente sì. Questa è la vita, ragazzi. Noi vi riportiamo soltanto delle grosse verità. Questo era un momento transmediale. Si passava dalla TV alla radio. E poi si passa addirittura come transmaterico, perché si passa dall'etere alla bevanda isotonica color orina di procione.
Un inizio direi meraviglioso.
Un inizio meraviglioso. Ah. Allora, questa trasmissione andrà in onda tutti i giorni dalle 17 alle 18:30, ma non tutti i giorni della vita.
Calmiamo.
Fino al 25 luglio.
Sì.
Giusto? Dove festeggeremo la caduta dei fascismi. 25 luglio, insomma, era...
Tutto palesemente calcolato.
Sì, esattamente. Con Vittoria Davalli,
Alessandro Diegoli.
Brava, ok,
sì, un pochino.
Ok, con Vittoria Davalli e Alessandro Diegoli qui per tutto il mese di luglio, poveri ma in ferie, 17, 18 e 30. Salutiamo Di Smacchione, che è in ferie.
Che fa il procione proprio, il capibara nella piscina.
Nella sua piscina, lo salutiamo e invece vi abituerete, insomma, a questa strana coppia di zio e nipote.
Esattamente.
Più o meno siamo così, siamo zio e nipote.
Effettivamente.
Se mi dai del nonno ti defenestro, ok?
Non ci sono finestre.
Usciamo e ti defenestro.
Comunque stavo dicendo che io sono... No, aspetta, vabbè, stavo provando a fare una cosa matematica, ma con la matematica non ci quadra.
Vabbè, proviamo con la genealogia.
Era tipo, di tu quanto sei
grado?
Me al quadrato.
Sì, a livello di età, no, sì. Il doppio, è al quadrato.
Ecco, appunto, vabbè.
Semplicemente ho il doppio dei tuoi anni, cioè ho una vittoria per gamba, praticamente. Ecco, quello sì, questo sì.
Bello.
È aritmeticamente ineccepibile questo conto. Oggi parleremo di tennis, perché c'è il torneo di Wimbledon che è cominciato. Beh, allora, a poveri ma in ferie si parla di grandi attività estive, naturalmente sempre dal punto di vista della poracitudine che ci contraddistingue. Che
e quindi
cosa
parliamo
c'è?
Di tennis.
Vabbè, di tennis guardato in TV, di tifo.
Tra l'altro Wimbledon, che è ancora più elitario.
Sì, è abbastanza elitario, quello è quello dove si gioca in bianco, dove si vincono dei premi fantasmagorici. Non è il torneo più ricco del mondo, penso che sia lo US Open il più ricco.
Okay.
Tra quelli, diciamo, non esibizione. Hanno fatto un torneo in Arabia Saudita dove c'era tipo il primo premio Sinner ha vinto 6 milioni di dollari, una roba del genere.
Quali sono i premi di Wimbledon?
A Wimbledon i premi, allora, innanzitutto da un po' di anni a questa parte, finalmente, meno male, però da un po' di anni, parificazione totale tra maschi e femmine.
Era ora.
Ma questo in tutto il mondo del tennis, perlomeno nei grandi tornei, anche quelli, diciamo, dei grande slam, il grande slam o i tornei, diciamo, dove si gioca sia il maschi che le femmine, perché non sono tutti sia maschili che femminili i tornei, però nel grande slam sicuramente sì, quindi 3 milioni di dollari o di sterline forse, forse sono sterle, sai, al vincitore e la vincitrice. E beh, siamo attorno alla metà per il
secondo,
per il sì, per il finalista, la finalista, e poi si scala, no? Ti ripresente che per come siamo ridotti noi, nelle nostre, noi io e te del tipo, cioè noi,
ah ok, noi, no, non noi, noi italiani,
noi poveracci, no? Cioè, beh, noi italiani medi, eccetera.
Ok.
Penso che
noi voce del popolo
essere eliminato già all'ultimo turno delle qualificazioni, quindi non arrivare neanche al torneo. Sia un anno di stipendio.
Beh, facciamolo, perché
una roba
no?
Del
cioè...
Sì. Poi dopo con i nostri ospiti che avremo dopo magari parliamo anche di premi e cerchiamo di capire appunto quanto ci svolterebbe la vita andare al primo turno delle qualificazioni. No, però guarda che bisogna essere forti per andare al primo turno delle qualificazioni.
Io ho una vita davanti ancora, mai dire mai.
Hai mai preso in mano una racchetta?
Sì. Racchetta è una parola grossa, però facevo dei grandissimi tornei quando ero piccola, io e la porta della mia nonna, che era una vecchia porta, di una delle porte interne di casa di mia nonna, che era una vecchia porta in legno molto fine, che faceva un casino tremendo, io mi mettevo
Ma con la pallina vera? L'hai sfondata.
Quelle da poveri, cioè che compri anche per andare al mare, nel senso, poi non so cosa cambi.
L'hai completamente sfondata quella.
No, però faceva un bel suono, cioè era anche un po' sottofondo musicale.
E chi immaginavi di essere? Nessun tennista, non sapevi chi fossero le tenniste.
Appunto,
o i tennisti. Cioè. Io quando ero bambino, invece, con la mia racchetta di legno, chiaramente Panatta, Barazzutti, cioè erano i tempi dell'Italia che aveva vinto la Coppa Davis in Cile nel 76, un po' dopo, diciamo, no? Però ancora su quella scia lì. E poi basta, poi c'è stato il grande baratro del tennis italiano. Baratro no, perché alcuni tennisti sono stati forti, però naturalmente adesso c'è la golden age del tennismo italiano maschile. Il tennismo femminile ha avuto già una sua golden age.
Okay. Che è stata?
È stata negli anni 10 più o meno. 10-15 anni fa,
ok,
e con delle vittorie strepitose. E poi, vabbè, adesso c'è Paolini e Errani che hanno vinto anche le Olimpiadi. Insomma, sono
Paolini, tra l'altro, giocava, non è ancora in corso.
Hanno vinto le Olimpiadi, sono arrivate terze le Olimpiadi, non mi ricordo più.
Farò
hanno vinto le Olimpiadi, inizio. Scusa, invece Musetti è arrivato terzo. Dicevi, scusa,
Musetti, che tra l'altro,
gioca?
Forse lo. No, domani lui.
Domani.
Oggi Berrettini.
Dicevo
Musetti, probabilmente il mio attuale, cioè di quelli che ci sono ora italiani, preferito.
Perché è bello.
Ma in realtà sei
scontatissima.
Fermiamoci.
Solo perché è bello.
No, assolutamente. Ma vedi, in quanto donna tu dici.
No, è evidente che è così.
No. Vabbè. Il motivo in realtà fa molto più ridere.
Perché bestemmia forte.
Esattamente. Vabbè. Mi fa un sacco ridere.
Ok.
Fa ridere,
sì,
dai.
Effettivamente,
cioè,
sì.
Io mi immagino. Se fossi al suo posto, magari, appunto, parlando anche dei soldi come prima, e sarei uguale, ma perché noi ci viviamo la vita così.
Cioè, tireresti un sacco di saracche tremende in campo. Ma
sì.
Vittoria, ma che immagine vuoi dare di te?
We'll be right back.
Insolvi, questo pezzo con Dragonette è un pezzo che è molto tennistico perché c'è quel video assurdo dove giocano i due DJ, giocano a tennis. Quello non so, l'altro, ma l'altro è David Guetta che gioca con lui, sai che non l'ho mai capito. Vince 6-0, 6-0 e poi invece perde al quinto set, una rimonta pazzesca, incredibile.
Per
tutto la durata del video. Allora, a proposito di sport poveri ma belli, che certamente non è Wimbledon povero, bello sì ma non povero, c'è quella incredibile storia che magari approfondiremo insieme a Guido Foddis, magari lo chiamiamo uno di sti giorni per farci spiegare che cavolo è successo, nel campionato mondiale, no mondiale, campionato italiano di ciclismo. Vinto da un atleta di fatto non completamente professionista, cioè Conca, che ha vinto, Filippo Conca, accorre per una squadra dilettantistica che di fatto nasce da una specie, praticamente una pagina di Instagram.
Meraviglioso.
E però ha vinto.
Ma scusa, ma possono partecipare le squadre dilettantistiche?
Lui
non deve essere professionista.
Può, perché è una gara open, lui è stato professionista. Adesso le questioni del regolamento precise non le so. Lui non gli hanno rinnovato il contratto da professionista nell'ultima squadra in cui ha corso alla fine del 24, quindi un po' di mesi fa. E quindi si è iscritto in questo
quindi
club.
Quindi ha detto, sai che c'è? Me ne vado per conto mio e vi faccio il culo.
E ha vinto. Ha 26 anni, insomma, è di Lecco, quindi è
un anno in più di me.
Un nostro corregionario, sì. Mamma. Pensa, potresti essere campionessa d'Italia di ciclismo anche tu l'anno prossimo.
Sicuramente.
Quindi ha partecipato, ha vinto, e fra l'altro un suo compagno di squadra, di club, anche lui è arrivato, credo, nei primi 5, se ho capito bene. Ci proveremo a farci spiegare com'è andata da qualcuno che ne capisce, ma in ogni caso, perlomeno da un punto di vista così superficiale, mi sembra una storia di piccoli fiammiferai che ce la fanno.
Esatto, di poveri ma gloriosi.
Eh sì, sai andare in bici, Vittoria?
Sì.
Ah, quindi non sai giocare a tennis. Bici sì.
Sì, ma la bici è anche un mezzo di
trasporto.
Il
tennis è un mezzo di trasporto emotivo.
A meno che...
Perché devi essere molto concentrata quando giochi.
Sì, già solo adesso che mi studio, cioè che mi sono studiata... anche nei giorni scorsi tutte le regole.
Cioè, cosa ti piace di più del tennis? Hai scoperto una cosa che effettivamente dici pazzesca, questa cosa sì che... A me piace la stop volley.
Che cos'è la stop volley adesso? Io ho imparato le basi.
Vabbè, il punteggio. Hai capito tutto, più o meno? Adesso.
Capire è una... La parola volontà grossa. Di capire c'è.
Ok. Però possiamo dire che Fognini in questo momento sta tenendo testa a Alcaraz.
Sì.
Quindi è un risultato straordinario. Tieni presente che Fognini è il nostro più anziano tennista.
Quanti anni ha Fognini?
Ho 38, direi. Ne ha 38, lui è un grandissimo talento, anche lui un grosso bestemmiatore, cioè un incazzoso incredibile.
Ma poi mi piace il cognome perché ricorda un po' la fogna.
E infatti si fa chiamare Fogna lui, anche sui social c'ha il suo nickname e una roba del genere. Quindi lui è un incazzosissimo, si arrabbia tantissimo con gli arbitri e ogni tanto anche diciamo perde partite perché si arrabbia troppo, però è uno molto forte e sta tenendo testa al campione uscente Alcaraz. Con un set pari e terzo set quanto sono? Cioè, dai che ce la fai a leggere il risultato.
Allora.
Dai. Ha letto in verticale.
3 a 4.
Per?
Per Alcaraz.
E il pallino da che parte è? C'è un pallino da qualche
che
parte.
Che immagino sia il servizio.
Brava.
Chi ce l'ha? Fognini.
Allora, ok. Quindi non ci sono stati break nel terzo set. Perché altrimenti ci sarebbero dei punteggi più distaccati tra di loro.
Ok.
Ok. Dai, ma ce la facciamo, ce la facciamo. Il tennis da televisione è una grande attività estiva che appassiona. E poi poi tifi, fai l'allenatore, ti metti lì e dici sì, al numero uno del mondo, ma non dovevi giocare lungolinea, dovevi fare l'incrociato! E diventi immediatamente tu entri nell'empire nella top ten.
Praticamente
fantastico.
Diventi un umarell del tennis.
Totalmente, totalmente, sì, ci si umarellizza completamente, sì. Mauro sostiene che l'hockey su pista sia lo sport più povero ma bello. Allora, durante la scorsa stagione di Poveri
sì.
Mabelli abbiamo
del
parlato
remembro.
Ti ricordi? Non era hockey su pista, però era hockey su strada, che non mi ricordo come si chiama. Vabbè, abbiamo anche ospitato una squadra.
Ecco, vergogna.
E c'è un video, se lo cercate su Poveri Mabelli Facebook, il gruppo, di Disma che prova a fare delle palleggiate con questa mazza, una cosa floorball, bravo, grazie Mauro, il floorball ce l'abbiamo avuto ospite con Disma che tenta di diventare un campione di floorball qua nello studio 2.
Ah
sì, ha fatto molto successo quel video. Beh sì, ovviamente di spaccare ammazzate i monitor e tutto, sì figurati.
Ma scusa, ma è uno sport povero il
floorball? Completamente,
cioè, ma comunque la mazza non costa, non ha
ah
un
no
costo.
No il no, la mazza è di plastica, le palline sono di plastica, le porte se le metti
sono
giù
di plastica.
Sì, ma guarda, le scuole generalmente medie o superiori hanno la dotazione.
Ma sai che adesso che ci penso,
sì.
Secondo me un
hai giocato.
Sì, può essere.
Io alle medie, figurati quanti anni fa. E poi adesso facevo allenamenti di basket in una scuola superiore qua di Milano, in un liceo. E ho visto che avevano la dotazione del floorball e l'ho scoperto tra l'altro il giorno stesso in cui erano venuti o il giorno dopo erano venuti i nostri ospiti. Mi è caduto l'occhio, ho visto che
destino.
Esattamente, ci mandano dei vocali, però secondo me non si riescono a sentire i vocali. No, non saprei come fare, no? Dobbiamo cambiare computer e i vocali, boh, magari li tiriamo giù, li sentiamo il giorno dopo. Però probabilmente saranno completamente obsoleti.
Classati.
Sì, quindi non sarà una roba proprio molto, molto interessante.
Ma se no li ascoltiamo fuori dall'onda e poi faccio lo spelling.
Poi ci dicono, sport povero, il disc golf. Spiegaci cos'è, Stefano. Sarebbe meglio che ci chiamaste allo 0233-001-001.
Esatto.
Vi diciamo che sì, per spiegazioni di questi sport, che magari ci danno l'idea per parlarne in qualche puntata futura.
Esattamente.
In luglio. E anche perché poi facciamo un microfono aperto molto 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 facile. Ci dovete dire chi è la vostra tennista o il vostro tennista preferito e perché.
Spoiler!
Sì, infatti. Allora, Il preferito di Vittoria è Musetti, perché è un po' perché è bello, un po' perché tira
comunque
le saracche.
Allora, visto che sei fissato con queste cose, che è il perché è bello, ti dico che in realtà esteticamente mi piace più Berrettini, molto di più. Ma poi Musetti è più piccolo di me.
Sì, è vero.
E quindi comunque no.
Vabbè, ok, allora perché tira le bestemmie? E la tennista, ce l'hai una tennista o non sei ancora entrata nell'ambito tennis femminile?
Non sono ancora entrata, purtroppo sono stata vittima del patriarcato che ci...
Sì, però guarda che il tennis femminile adesso è abbastanza... A parte i premi che sono pari, ma anche in TV lo fanno vedere molto spesso. C'era solo la polemica che è stata di qualche tempo fa, forse a Roma.
Sì.
No, non a Roma, a Parigi.
Esatto.
In cui... Qualcuno diceva, ma perché nella serata, non in prime time,
esatto,
non mettete le partite femminili? E lì ha risposto Sinner, che secondo me ha dato una risposta però puntuale.
Mm.
E ha detto, non lo fanno gli organizzatori perché una partita femminile dura molto, ma molto meno di una partita maschile.
Non ne potrebbero mettere due?
Dopo un po' no. Cioè, magari all'inizio del torneo sì, è vero, potrebbero farlo per riequilibrare un po', ma vorrebbe dire comunque mettere una partita molto tardi. Cioè, fai conto che una partita magari può durare, una partita femminile potrebbe durare 2 ore e un quarto.
Ok.
Inizia alle 8, vuol dire far giocare alle 10:30, alle 11 la seconda partita.
Ok.
Quindi per questione di riempire lo stadio e far vedere più cose di tutti al pubblico, più minuti di tutti al pubblico, fanno le partite maschili. Il giorno in cui dureranno, tipo nei tornei non del Grande Slam, dove le partite durano esattamente uguali perché si giocano 2 set su 3, dovrebbe essere effettivamente indifferente mettere maschi e femmine. Sì, caro il mio Giuliano, io guardavo Jenny la tennista e lo guardavo con mia nonna. Un cartone animato
Jenny la tennista
devastante. Ne parliamo dopo il giornale radio, perché 17:30 tu mi insegni a esserci
il giornale radio.
Torniamo, parleremo ancora di Wimbledon, vi chiederemo chi sono i vostri tennisti preferiti e parleremo anche di Jenny la tennista. Se avete sport poveri ma belli da suggerirci, questo è il momento. Don't you think that it's boring how people talk? Making smart with the words again. Well, I'm bored. Because I'm doing this for the thrill of it, killing it, never not chasing a million things I want. And I am only as young as the minute is, full of it, getting pumped up on the little bright things I bought. But I know they'll never own me. Baby, be the class clown. I'll be the beauty queen in tears. It's a new art form showing people how little we care. We're so happy, even when we're smiling out of fear. Let's go down to the tennis court and talk it up like yeah. Pretty soon I'll be getting on my first plane. I'll see the veins of my city like they do in space. But my head's filling up fast with the wicked games up in flames. How can I fuck with the fun again when I'm known? And my boys trip me up with their heads again, loving them. Everything's cool when we're all in line for the throne. It's not forever. Baby, be the class clown. I'll be the beauty queen in tears. It's a new art form showing people how little we care. We're so happy, even when we're smiling out of fear. Let's go down to the tennis court and talk it up like yeah. It looks alright in the pictures. Getting caught tight for the trip, oh, isn't it? I fall apart with all my heart. But you can watch from your window.
from your window.
Baby, be the class clown. Poveri ma in ferie Radio Popolare, ritorniamo dopo il nostro primo GR. Come l'hai vissuto il tuo primo GR, che è andato a distruggerci
unica.
Il ritmo, oh. Questi ragazzi con queste notizie, questi Trump in giro per il mondo che fanno queste cose orrende e ci rompono il ritmo
e l'allegria cerchiamo di portare in questo mondo.
Allora, io l'allegria la ce l'ho davanti, sto guardando questo tabellone in cui c'è il Fogna che tiene testa ad Alcaraz e per me è fonte di incredibile
emozioni,
gioia e pazzesca. Canzone questa scelta da te?
Yes, questa è la cantautrice neozelandese Lorde e questa era Tennis Court.
Tennis, quindi... cioè campo da tennis. Yes. Campo da tennis che mi piacerebbe mettere qui a Radio Popolare ma non ci sta. Non siamo neanche mai riusciti a mettere il canestro, ma una volta avevamo il ping pong.
E dov'è finito?
È stato eliminato. Purtroppo
invaso dei procioni.
Avevamo, beh, cioè, salutiamo il grande William Geroli che era il nostro tecnico all'epoca, che è fortissimo e ci batteva tutti. Allora è arrivato il momento di parlare con chi di tennis invece se ne intende, a parte noi che diciamo un sacco di corbellerie e no,
soprattutto
dire,
io
ci proviamo ad ammantare di scienza, in questo caso di scienza sportiva.
Sì, sì, sì. Comunque, chi abbiamo come ospite today, caro Alone?
Che abbiamo?
Allora, abbiamo due ragazzi, Gabriele e Marcello, che tramite i social, quindi principalmente Instagram, ma anche il più young TikTok, ma neanche tanto young, diciamo,
sì.
e si chiamano Contro Break.
Tu hai capito cos'è il Contro Break, vero?
Come l'hai detto prima, ma io l'ho
già,
dimenticato.
Dimostro. Adesso ce lo facciamo spiegare da loro. Buongiorno a tutti e due.
Ciao ragazzi, buongiorno.
Ciao ciao, allora voi non siete insieme, quindi vi interpelleremo uno alla volta, altrimenti faremo un grandissimo
come a
casino.
Scuola.
Sì, esatto.
Va bene.
Allora, chiediamo a Marcello, che dai, esatto, fai finta di avere davanti un pubblico completamente scevro di nozioni tennistiche e spiegaci il vostro nome e perché avete scelto Contro Break.
Sì, e che poi se qualcuno stava guardando adesso Fognini, il Contro Break l'ha appena fatto lui ai danni di Alcaraz.
Ah, diciamo mitico.
Noi, il nostro intento come pagina che abbiamo creato poco prima del torneo di Roland Garros, quindi poco più di un mese fa, nasce con l'intento, tra virgolette, di combattere un po' anche l'ignoranza che c'è nel tennis, dato che molti si stanno avvicinando solo adesso anche per il fenomeno Sinner, e quindi allo stesso tempo avvicinarsi adesso presuppone che c'è tanta ignoranza proprio in materia, quindi forse Contro Break è a parte che abbiamo fatto le notti a cercare di trovare un nome giusto.
Beh, guarda, succede però... anche a noi quando dobbiamo inventarci una nuova trasmissione, si fanno dei brainstorming infiniti, poi ti svegli di notte e come un procione per andare a fare la pipì e ti viene l'illuminazione. Sì, sì, ma abbiamo presente.
Esatto, no, ecco, Contro Break, banalmente per spiegarlo a chi non sa nulla, nel tennis breccare vuol dire fare il game, quindi il gioco, vincere il gioco quando sta servendo il tuo avversario, che diciamo che presuppone che ottieni un buon vantaggio durante il set. Contro Break vuol dire che appena magari il tuo avversario ti aveva rubato il servizio, tu lo rubi subito a tua volta, quindi riesci subito a rimettere in equilibrio questa cosa. E il Contro Break forse nasce pure un po' dal, dato che è una cosa contro magari l'ignoranza che sta dilagando. In realtà ci piaceva il nome, non è che c'è tanta scienza dietro, ci piaceva il nome.
Ok, ma infatti, allora voi siete tennisti anche, e se sì, a che livello? Siete dei classificatoni, siete dei campioni mancati o dei campioni che in realtà sotto mentite spoglie parlano di tennis?
Io non so se vale come risposta, però dopo 10-12 anni di basket ho deciso di prendere lezioni, solo che hai toccato un nervo leggermente scoperto, dato che una contrattura alla spalla in questo momento mi tiene lontano dai campi, non che sia il motivo per cui non entrerò in classifica mondiale, per carità di Dio, però ecco, diciamo che in questo momento sono un po' i box, quindi no, però sì, con tante lezioni, però da più di un annetto, però è finita lì, insomma.
Va bene, voi il tennis lo seguivate da prima di Sinner o potete essere molto sinceri, se la Sinnermania ha dato
una svolta,
una spinta importante, sì.
Io da parecchio, diciamo da, da una decina d'anni. Infatti ti aggiungo che quello che sta succedendo in questi minuti tra Fognini e Alcaraz è un po' il sogno del 2015, quando tutta l'Italia, probabilmente no, ma molti, in molti pochi guardarono gli US Open e Nadal contro Fognini, e Fognini riuscì a fare quell'impresa meravigliosa. Poi è solo un dettaglio, che io magari ho visto due set, sono andato a dormire sul 2-0 perché era avanti Nadal, l'ho considerato la partita finita, ho visto mio padre sveglio alle 7 di mattina, ho detto perché sei sveglio? Ha detto scusa, come, perché sei sveglio? Non lo stai vedendo in camera? No, che è successo? Era 2-0, sono andato a dormire, ho smesso, ecco, ho perso probabilmente la più grande impresa, poi l'ho recuperata poi, però ecco, non, era una ferita aperta, insomma 10 anni fa succedeva questa cosa qui.
Nel frattempo Fognini ha annullato un set point, fiu, contro nel terzo set. Mamma mia, sto sudando. Forse anche per la mia camicia di spugna che mi,
sì,
che mi fa sudare.
Scelto...
Sì, è una di quelle camicie lì che si vedono sugli spalti dei tornei del Grande Slam. Questi grandi cappelli a tesa larga, queste camicie un po' sgargianti.
Però tutti e due abbiamo sbagliato l'outfit, cioè nessuno dei due è bianco.
Non siamo in bianco, no. Voi avete, vabbè, quindi la pagina è nata da poco, però c'è già un buon seguito. Avete delle ispirazioni giornalistiche, diciamo, commentatori a cui siete legati? Io personalmente, per la mia generazione, chiaramente Tommasi e Clerici sono dei numi tutelari. Vittoria assolutamente manco sa chi sono, perché hanno l'età dei suoi bisnonni.
Io stavo guardando,
avevano
fuori,
l'età dei
i grilli
bisnonni
in testa in questo momento.
Voi avete dei punti di riferimento da questo punto di vista?
No, questi sono nomi importanti che hai fatto. Poi a livello giornalistico, poi sia io che Gabriele abbiamo diciamo esperienze giornalistiche. Io sono anche pubblicista, Gabriele non ricordo,
un collega.
È pubblicista.
È un collega, un collega.
Siamo colleghi entrambi. E quindi
io nei prossimi 4 mesi prendo il tesserino, non c'era bisogno di umiliarmi in questo modo.
Allora ti faremo una festicciola al centrale del Foro Italico per l'entrata nella casta, anche a te.
Lo
apprezzerei
tanto.
Sì, comunque Angelo Mangiante, secondo me, come giornalista odierno, diciamo, e televisivo, e anche grande giocatore di tennis, aggiungo, è un ottimo riferimento per chi vuole magari parlare oggi di tennis. Mi piace molto come fa comunicazione lui. E per rispondere invece alla domanda di prima, io seguo il tennis da tanti, cioè io mi sono appassionato grazie a Federer, quindi diciamo che è una passione che nasce molto molto prima rispetto a Sinner, che adesso ci ha più che altro dato la spinta per parlarne sui social, dato che abbiamo visto tanti che secondo me non capiscono neanche un po' le regole del tennis, iniziare a parlarne, quindi questo ci ha dato il là per iniziare a fare qualcosa sui social anche sul tennis.
Ecco, io invece vi chiedo una domanda più da così curiosa, in realtà,
sì.
Personale, e visto che poi faremo un microfono aperto anche con gli ascoltatori, e la domanda basica è: qual è il vostro tennista o la vostra tennista preferita? Volevo fare questa domanda anche a voi, che soprattutto magari sapete dare anche delle motivazioni più appunto tennistiche.
Sì, perché allora dovete sapere che la motivazione di Vittorio, adesso glielo dice anche a loro, il suo preferito è Musetti perché? Uno pensa una ragazza abbia Musetti perché è bello, perché
sei un patriarca.
Sì, beh, allora una visione patriarcale normale pensa quello, invece no, giustamente è il
perché
tuo preferito,
si emoziona molto durante le partite,
sì, e lo,
diciamo,
e lo esterna attraverso, diciamo, colorite espressioni, mettiamola così.
È vero, è toscano, diciamo che è toscano,
ecco, sì.
Io sono d'accordo comunque con lei. Per inciso,
grazie.
Sei d'accordo? Il tuo preferito attualmente? Sei tifoso suo?
Sì, io apprezzo tantissimo lui in questo momento. Fognini a parte, non riesco a metterlo nella categoria proprio quella è un'altra cosa. Fognini è cuore, per Musetti ancora siamo sul tipo. Io faccio un nome, guarda, al di là di Federer, che vabbè è chiaramente il nome che in tanti spero facciano, e io sono molto con Wawrinka, che ormai è prossimo al ritiro, però mi chiedevi una motivazione, te la sparo al volo. Nell'epoca grande dei Big Four, in cui c'erano sempre Federer, Djokovic, Nadal, Murray, sempre quei quattro, Wawrinka è l'unico che si è inserito ogni tanto, ha vinto uno Slam qui, un Slam lì, gli manca solo Wimbledon, ha vinto tutti gli altri tre, e nessuno degli altri, per carità, bravissimi, fortissimi, nessuno è riuscito a fare una cosa del genere al di là di quei quattro in quel momento.
È vero, e lui ormai è quasi quarantenne, ma gioca ancora. C'è, vero, a Wimbledon quest'anno?
No.
Ah no?
Questo Wimbledon, no.
Non lo fa.
Assente.
Vabbè, però è ancora, insomma, è uno che dice la sua, cioè se ci tira un servizio non vediamo la pallina, ecco, mettiamola così, insomma.
Assolutamente.
Infatti. Allora, vi volevo chiedere una cosa. In Italia, di fatto, tornei importanti ce n'è rimasto solo uno, che è quello di Roma. Qua a Milano, qualche giorno fa, Cecchinato ha vinto un Challenger, che è diciamo l'unico torneo che si gioca nella nostra città, qua di Radio Popolare. Credo che sia un torneo da 75 punti, se non erro. Voi lo sapete forse meglio di me. Ma perché siamo rimasti foro italico-centrici e non si riesce a organizzare altra roba interessante? Una volta c'era un torneo di Milano dove appunto ci giocava Federer, forse gli ultimi anni, o lo vinceva Lendl, per dire, tanti anni fa, o McEnroe si vedeva.
Sì, diciamo che già il fatto di aver portato le finals, quindi il torneo di fine anno.
Ah, questo è vero, però hai ragione.
Cioè, a Torino è un passo, però no, sicuramente gli internazionali sono rimasti il centro. Poi ce ne sono tanti di tornei interessanti, anche quello di Palermo, di Napoli, anche se qualcuno che l'ha vissuto dice che poteva essere organizzato meglio, però ecco, le finals a Torino e soprattutto gli internazionali di Roma ormai hanno avuto una crescita sia di anche di prezzi, ovviamente, per forza di cose, perché ma di infrastrutture. Adesso è stato costruito un altro stadio durante l'ultimo, un altro impianto durante l'ultimo torneo, verrà migliorato il centrale, comunque ogni anno ci sono dei miglioramenti. Il sogno, si dice qui a Roma, è di far diventare appunto internazionali un quinto slam. Ci vogliono chiaramente anche degli sponsor di tutto rispetto, alla pari degli slam di oggi. Ci vorrebbe tanti anni anche per una cosa del genere, però quello è il sogno del comune di Roma, penso proprio del nostro paese, di poter rendere l'internazionale, se non uno slam, comunque avvicinarsi molto a questi tipi di tornei. Però siamo comunque abbastanza lontani, perché al di là delle strutture, no, strettamente legate ai campi, Roma andrebbe rivista un po' anche a livello di circolazione, tutto ciò che è intorno poi al Foro Italico, allo stadio.
Questo
importante.
Circolazione, grosso problema, non per quello, non circolazione arteriosa, ma circolazione viabilistica, anche nelle grandi città, anche qui, ragazzi, siamo messi bene con le strade. Voi avete le radici dei pini marittimi e noi abbiamo le rotaie del tram in disuso, invece, che comunque più o meno...
Non te lo consento, perché andare a San Siro e andare all'Olimpico sono due esperienze di una difficoltà differente che non possono essere spiegate se qualcuno non ha fatto le due cose. Si parla di Serie A e non so come definirei Roma in questo senso, quindi sì, viva Milano in questo, grazie.
Vabbè, noi siamo, comunque ci piace lamentarci.
Ma poi è un'esperienza, dai.
Sì, esperienza di vita.
Così.
Prima di lasciarvi vi volevamo chiedere un'altra cosa.
Sì, c'è un torneo in particolare che ci consigliate nel proseguo della stagione, insomma.
Sì, magari qualcosa che non è qualcosa di sotto gli occhi, non un solito US Open, ma qualcos'altro che potrebbe riservare delle sorprese a noi tennisti da divano.
Allora, rispondi Gabriele, perché io c'avrei la risposta se tu mi chiedi: voglio andare a vedere un torneo l'anno prossimo che non sia, perché c'è già stato, che è quello di Monte Carlo, perché per gli italiani è anche molto comodo a livello di viaggio, magari non di prezzi per quanto costa la vita.
Probabilmente no, sì.
Adesso te lo dico, perché ci sono un po' di mille, quindi tornei per importanza subito dopo gli slam, che sono, diciamo, verso la fine settembre-ottobre. Però dobbiamo vedere. Gabriele, tu se ce l'hai già rispondi.
Guarda,
io intanto te lo chiedo. No?
Guarda, un paio di bomboniere erano queste qui che precedevano Wimbledon, quindi sia Halle in Germania che al Queens, sempre a Londra, erano dei tornei piccolini. Poi l'erba chiaramente ha un fascino diverso, almeno per quanto mi riguarda. Diciamo che da qui dopo Wimbledon ci sarà la stagione americana, quindi per arrivare agli US Open abbiamo sia Montreal in Canada che Cincinnati in America. Come mille sono piuttosto interessanti. Andarli a vedere credo che sia abbastanza fuori budget per
figurati,
per qualcuno,
completamente.
Per qualcuno, però ci sono delle chicche tipo Umago in Croazia, cui non vi dico che qualche discorsetto l'abbiamo fatto quasi quasi per fare, ecco, per creare qualche contenuto ad hoc. Magari Umago in Croazia può essere una
una location molto interessante, in quel caso si ritornerebbe in...
Ops.
Ecco, ne ho trovati un paio. Allora, sì, se uno, ti dico, tra ottobre e novembre, se uno vuole fare anche una vacanza al nord, al fresco, ci sono due tornei, uno in Austria, uno in Svizzera e poi uno in Francia, e ve li dico, ATP 500 di Vienna,
bello,
ATP 500 di Basilea, quindi questi due sulla fine di ottobre, e poi dal 27 al 2 novembre a Parigi c'è il Master 1000, quindi se volete
al chiuso
in Francia,
ok, ah, Bercy, sì sì, quello. Beh, però quello Vienna bello.
Vienna è bella.
Ma Vienna non ha mica vinto anche qualcuno dei nostri l'anno scorso? No, mi sto inventando, forse no. Non mi ricordo.
Allora, se non vado errato, aiutami Gabriele, potrebbe averlo vinto Sinner due anni fa o qualcosa del genere?
Si regala il decimo titolo di Sinner battendo Medvedev a Vienna, sì.
Ah, vedi?
Si parla del 2023.
No, oh, vedi qualcosa.
Esatto, ho detto bene.
Bello, sarebbe Vienna, città strepitosa, favolosa, tra le più belle.
Non sono mai stata a Vienna.
E lì, se voi siete stati a Vienna?
Clamorosa, clamorosa.
Bellissima.
Allora, tutti quelli che sono stati a Vienna sono tornati dicendo: è bella Vienna, cioè queste tre
cose. È vero, è così. Ma sì, devo dire che per essere un Mitteleuropa si mangia anche abbastanza bene. Abbastanza cose un po' qua del un po' milanesine, qualcosa di simile c'è tra le cotolette, le robe così, e poi vabbè, insomma, la monumentalità intatta che noi in Italia non conosciamo per o la Seconda Guerra Mondiale o il decadimento dato dal tempo, insomma.
Pezzi, insomma, pezzo lì, un pezzo di là.
Allora, Controbreak, grazie, ci risentiamo e buon proseguo con la vostra vita sui social. Ricordiamo, Vittoria, le pagine dove, come
appunto,
si chiamano?
Si chiamano proprio Controbreak, le trovate sia su Instagram che su TikTok, giusto ragazzi? Non avete altre pagine?
No,
esatto,
no,
per ora ci bastano.
No, avete lasciato Facebook alla X Generation, ai boomer.
Ma basta.
Allora,
al momento sì.
Vi do la terribile notizia che Alcaraz ha vinto 7-5 il terzo set contro il Fogna, ma sono 1-1 e Fogna è in vantaggio 0-30 su servizio di Alcaraz, quindi anzi 15-40, quindi due palle break.
Esattamente.
E andiamo.
Complimenti per non averlo detto prima della notizia triste, perché hai mantenuto veramente un grande aplomb.
Semplicemente mi ero distratto. Dai, seguiamo l'ultimo game, giusto per capire se ce la facciamo con il Fogna.
Vediamo se... no, alla prima no, al primo tentativo, si spera al secondo.
Vabbè,
adesso solamente al secondo.
Attenzione, grande tensione qua. Forse dovremmo metterci il Wimbledon.
Forse
sulla tele,
anche
Vittoria.
Perché abbiamo un concerto di musica classica.
Ma perché siamo degli intellettuali.
Che può avere un senso con Wimbledon, però...
Sì, beh, oddio, Wimbledon non è che perché sono vestiti di bianco vadano per il sottile.
Io insomma, mi sono fatta tutta una mia idea, non smontarmela.
Va bene.
Vediamo.
Ancora così.
Una seconda di servizio. Comunque è molto delicato. Devo dire, avete effettivamente una grande finestra per come avvio.
Purtroppo, però, noi abbiamo anche dei tempi che dobbiamo rispettare. E quindi niente, dobbiamo salutarci, ragazzi. Allora, Controbreak, vi saluto, vi salutiamo. E ci risentiamo magari più in là in un'altra occasione tennistica. Grazie, ciao.
Grazie a voi.
Ciao. A presto, grazie. Allora, musichine del tennis. Oh mamma mia, questo è il nostro stacchino. Scusa. Musichine del tennis. Mentre Fognini non ce la sta facendo. Adesso vi mettiamo delle altre musichine del tennis, ma tra poco poi c'è un piccolo brecchetto pubblicitario. Torneremo dopo con il nostro microfono aperto. Allora, dobbiamo approfondire alcune cose di sport, poveri ma belli, che ci hanno scritto al 331-621-4013.
Sì, esatto,
sì. Adesso ce lo facciamo anche durante la pubblicità, così leggiamo bene. E poi microfono aperto con insomma i vostri ricordi di tennis da divano. Cioè, io ho mille aneddoti, se volete. vado avanti mezz'ora con i miei aneddoti.
Io poi farò una domanda per una mia curiosità socio
politica? Economica?
No, uno studio sociologico.
Su cosa? Non è un segreto?
Dopo.
Vabbè, ok.
Io comunque... Io proporrei per la prossima canzone, visto che qualcuno si è lamentato che c'è poco trash, cioè che dovrebbe essere ancora più trash, io proporrei una canzone bella trash.
E cioè?
Si va in Italia, cioè torniamo da Londra in Italia, sì, anche se la lingua della canzone è in inglese, e io ti proporrei un bello Paola e Chiara, e si chiama Vanity and Pride. Mi direte cosa c'entra col tennis? Beh, il video musicale è tutto su un campo da tennis. Loro hanno questi complettini da tennis.
Ma no, dammi 2 o 3 secondi per andare qua, 10 o 20 per tipo digerirla e cercarla nell'archivio dei vinili.
Mondo.
Dei vinili.
Ma no, vinili no, CD.
Vabbè, dei CD. Dopo mi devi delle spiegazioni, cioè, perché ok, va bene che prima puntata, adesso, cioè, però non esageriamo, cioè Paola e Chiara, vabbè, andiamo con la pubblicità, poi torniamo con della musica da camera, non preoccupatevi, dopo alla grande. Cioè, mi avevi quasi obbligato a tenere Paola e Chiara ancora. Basta, basta. Vabbè, comunque, poi cercheremo di riequilibrare un pochino con della canzone colta.
Sì.
Ma allora, oggi si parlava di tennis. Intanto andiamo continuamente in maniera ossessiva a guardare cosa sta facendo il Fogna. Orco cane, ancora 1-1, ancora vantaggio pari. Figurati, se avessimo voluto tenere i nostri ospiti fino alla fine del game praticamente
rimanevamo,
sarebbero ancora qua, sì.
Li invitavamo per una pizza.
Più o meno, vantaggio Alcaraz, vabbè, insomma. Intanto c'è anche Dardery che sta giocando, è sotto 2-7-1, ma sta portando a casa il quarto set, quindi va a pareggiare. Lui è italiano, ma diciamo, se fossimo nel calcio lo potremmo chiamare oriundo, perché di fatto è argentino, però di passaporto italiano.
Appunto, che siamo noi.
No, no, ma figurati, no. Noi siamo per no borders.
Per
proprio.
Giove.
Ma certo, no borders. 02-33-001-001, qualcuno ci chiama, però ha anticipato, cosa ti è caduto? Il microfono? No,
al cellulare. Un meteorite.
Ok, allora qualcuno ci chiama, adesso sentiamo cosa vuole, ma la domanda che avevamo fatto era proprio basic totale. Il vostro tennista, la vostra tennista preferita e qualche ricordo di aneddotica di tennis da divano. Come dicevo, se volete ne ho mille, sono stato un grandissimo tennista da divano. 02-33-001-001, pronto?
Pronto?
Ciao.
Ciao. Ehi. Allora, l'aneddoto ve l'ho mandato via Telegram, ero stato al Fila Forum a vedere Boris Becker contro Claudio Panacco.
Claudio, ma qua, in che anno?
Mi sa che andavo al liceo 87.
No, impossibile, al Forum non esisteva in quell'anno lì, guarda che l'hanno tirato su nel 90,
No, all'incirca. No, era al liceo.
E allora eri al Palatrussardi, sei andato?
Sì, però si chiamava Fila Trophy, scusa, non Fila Forum, il Fila Trophy era.
Ma non si chiamava Palatrussardi, scusa?
No, ma il torneo, dico, si chiamava
Fila, sì, perché era la Fila che era lo sponsor.
Esatto, io avevo i biglietti gratis perché mia madre lavorava in un'azienda della Fiat collegata alla Fila, che era della Fiat.
Ma scusa, però, dicevi?
No, volevo dire un altro aneddoto balzano della scorsa settimana. Io faccio lezioni di tennis, sono scarso, sono vecchio e scarso. Ma settimana scorsa, la sostituire, diciamo, l'insegnante canonico, c'è stata una certa Melania Delai, che dico nessuno conosce, neanch'io. Però poi cercando, questa a 22 anni è stata il numero 560 al mondo e ha battuto anche l'89esima, eccetera. Vabbè. Morale, carriera finita, perché a 22 anni se non sfondi, non arrivi ai primi 200, non sei miliardario, non puoi farlo.
Un po' sì.
Però è stata un'occasione della Madonna per vedere sta qua che quando fai le partitelle a fine ora ti favi giocare, ovviamente. Però quando poi gli arriva un bel colpo che c'ha voglia di farlo, vedi delle robe allucinanti e capisci, insomma, il delta
sì.
Allucinante, insomma.
Chiaramente.
È stata una bella esperienza.
Ti chiami, scusa, tu sei?
Alberto.
Alberto, grazie. Ciao Alberto.
Ciao, grazie.
Ciao. Ci scrivono altri tifosi di Becker, hai visto? Da giovane, Daniele si chiede: da giovane tifavo Boris Becker, ma il mio tennista preferito era Thomas Muster. Allora, tu non sai chi sono.
No, stavo proprio per dire.
Io sono. Lo so,
errore 404.
Era il mio periodo. Allora, Thomas Muster era austriaco.
Ok.
Hai visto il Grande Lebowski?
Sì.
Hai presente i tre nichilisti biondi?
Sì.
Ecco, lui sembrava uno di loro. Era così. Sì. Era esattamente così, ed era uno che giocava molto bene sulla terra battuta, tirava delle grandissime legnate, era uno che faceva degli scambi infiniti, non divertentissimo da vedere. Mentre Becker è uno dei grandi tennisti della storia del tennis.
Becker l'ho già sentito.
Il più giovane di sempre a vincere Wimbledon, aveva neanche 18 anni, sì, nell'84 credo, no 85, 84 c'era ancora McEnroe, nell'85 e poi vabbè, grande campione, ha vinto un sacco di tornei, era negli anni 80-90, è stato uno dei forti e poi ha avuto delle traversie incredibili economiche e se non erro è finito anche in galera per questioni finanziarie.
Oh, mamma.
Sì.
Grandissimo.
Sì, è un po', viene preso un po' da esempio come di giocatore che un po' sperpera o non, o non è molto oculato con tutti i milioni vinti in carriera, insomma.
Ok, quindi che non sa gestire la fama e il denaro.
Insomma, più che la fama, quella sì, è proprio un po' il denaro, investimenti sbagliati, roba del genere, insomma. Sì, ce lo confermano che Becker è il più giovane ad aver vinto.
16 anni?
Aveva, no, 17 ne aveva, però sì. Allora, poi ci scrive qualcun altro, Giuliano. Il suo preferito era Ivan Lendl, anche qua stiamo parlando di anni 80.
Molto bene.
Ai primi 90 ancora. Poi dice, perché era povero e batteva Borg. Allora, lui era cecoslovacco, quindi povero nel senso che arrivava dal blocco dell'est, questo sì. Povero dopo il primo torneo vinto no, perché è diventato milionario, infatti poi ha preso la cittadinanza americana. Tra le donne tifava Chris Evert, che è un'altra dei nomi tutelari della storia del tennis, e poi Gabriella Sabatini, che era la mia preferita, non perché bestemmiava, ma perché era
bella,
esatto, appunto, sì. Cioè, e noi patriarchi,
e vedi perché però, prima allora pensavi
però era
che...
forte, eh.
Ha vinto... ma ora ho capito perché la tua presunzione...
Ha vinto un sacco di
torneo,
ha vinto tipo per 4-5 volte a Roma, cioè comunque la giocatrice allora era non era prima fascia, ma era tipo 1,5, era già più della seconda fascia. Ma...
perché ci sono delle fasce?
No, vabbè, c'era, che ne so, c'era Steffi Graf che vinceva tutto lei.
Ok.
E Sabatini era una di quelle che Graf batteva in finale, ecco, mettiamo
okay.
così.
Ok. Quindi appena sotto.
Appena sotto. Arriva una telefonata, pronto?
Pronto, ciao.
Ciao.
Allora, volevo dire, io ero innamorato di Virginia Ruzici. Ruzici era una splendida rumena, moracciona, dalle gambe da gazzella. Ottima giocatrice, non una fuoriclasse, non ha mai vinto uno slam. Mm-hmm. Ricordo una volta, se ben ricordo, contro la Navratilova, in una finale di slam, venne asfaltata, commento di Lea Pericoli. Siamo disperate, Virginia non riesce a vincere neanche un game. Però era stupenda, altro che Gabriella Sabatini.
Vabbè, qui adesso occorre che telefoni qualche donna comunque. Perché
sì, perché io mi sto sentendo...
Grazie, ciao, ciao, ciao.
Ciao.
Ciao, eh sì, occorre.
Venite a salvarmi.
Pronto? 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 Ciao.
Ciao, sono io, sono Marco.
Ciao Marco. Ciao.
Ciao, ciao.
Sei un tennista? Sei un tennista?
Sono un tennista molto dilettante che ha smesso di giocare da 30 anni, però ho cominciato a seguire il tennis dai tempi di Borg e Connors, per cui un po' di esperienza me la sono fatta. E in questi 40 anni che ho passato seguendo il tennis, il miglior tennista con più classe e più talento è Lorenzo Musetti.
Addirittura? Beh, comunque lui è veramente super, sì, questo è vero.
È spettacolare, inventa dei colpi ad ogni scambio, alterna i ritmi, taglia, spinge, accelera, top spin, back, è un giocatore fantastico. Manca ancora un po' di testa e di continuità, anche fisica, ma Musetti diventerà numero uno.
Addirittura?
Scommettiamolo.
Ma allora, tu sei abbonato?
Sì, certo.
Allora, se entro quando dici che diventa numero uno?
Secondo me, visto l'andamento dei tornei, di chi c'è adesso numero uno, minimo ci vorranno un paio d'anni, ma ci arriva.
Allora, tra diciamo scadenza estate 27. Quindi sì, diciamo sì. Dopo Wimbledon 27 ci diamo
dopo
un appuntamento.
Wimbledon 27,
appuntamento. Sì. Allora, se tu se lui non è numero uno, tu fai un ritocco, raddoppi l'abbonamento, raddoppi. E invece
lo date voi.
E no, allora dici tu che cosa vuoi in cambio se invece diventa numero uno.
Guarda, mi basterebbe una copia di Piantagioni autografata da voi due.
Poi fra due anni sarà vinta.
Miti immortali.
Va bene, ok. Una copia di Piantagioni e anche una di 28 sfocature di Maron, va bene.
Assolutamente, assolutamente. E come aneddoto, scusa, questo lo voglio citare perché... giusto due giorni fa mi sono rivisto tutto su YouTube.
Sì.
Lendl Chang 89, certo.
Col servizio da sotto, la banana, eccetera. Sì.
È stata la partita che ha inventato la banana nel tennis.
Sì, è vero. E allora, aspetta che c'è Vittoria che mi guarda con gli occhi sgranati. Banana nel tennis significa mangiare la banana come alimento isotonico, alimento col potassio, queste cose qua, insomma.
Ah, ok, esatto, lo facevamo anche in ginnastica artistica.
Sì, però l'ha inventato Chang nell'89.
E c'era il commentatore inglese su questo video di YouTube che era esterrefatto nel vedere Chang che ogni cambio di campo si sgranocchiava la sua banana.
Eh sì, è vero. È un momento storico quello. Grazie, allora ci sentiamo tra, beh, se vuoi chiamarci prima per altre cose, ma vabbè, tra due anni
ci sentiamo.
Sì, dai, va bene. Ciao. Io stavo cercando la sigla di Jenny la tennista cantata da Nico Fideco.
Io avevo già rimosso questa Jenny la tennista.
Non la trovo. Allora, Jenny la tennista era una ragazza molto ovviamente lacerata dentro, come ogni protagonista di cartone animato giapponese.
Tipo Mila e Shiro.
Brava, sì, era la stessa roba nel tennis. E giocava contro la sua acerrima rivale, era Madama Butterfly, una tennista bellissima e altera, che lei non riusciva mai a battere. Lei ovviamente era in sbatta sempre.
E scommetto che questa rivale
in sbatta
aveva i capelli scuri, era molto...
No, aveva i capelli...
Usava colori scuri.
No, aveva dei capelli molto vaporosi e secondo me, io me li ricordo in tinta un po' violetto.
Sì, comunque colori scuri,
No, era però un po' violetto, un po' sul ciclamino, un po' chiaro. Sì,
sei sicuro ciclamino?
Era un po' io me la ricordo
un
così.
Un lilla o un più tendente?
Vittoria, era il 1982, cazzo, ero un bambino, mi ricordo, ok. Pronto?
Sono io?
Sei tu, ciao, sì.
Ciao, sono Yuri. Volevo ricordare un giocatore che è un po' sconosciuto, cioè gli appassionati se lo ricordano, perché è sempre di quegli anni lì.
Sì.
80, 90, che è Miloslav Mesir.
Ma lui era il nostro campione preferito.
Ma era una roba incredibile.
Era bellissimo.
Se uno ha un po' giocato a tennis, ma a livelli anche bassi, insomma, le robe che faceva lui erano, non ne sono mai state ripetute, no? Faceva degli angoli che nessuno si immaginava. Ti ricordi, no? Che poi l'hanno ribattezzato Gattone Messier,
perché giocava, era molto felpato nel suo gioco,
sì, ma con una efficienza, e veramente non riusciva ad anticipare i suoi colpi, mandava dei rovesci che partivano da una parte, tutti si sarebbero aspettati che finissero incrociati e lui li metteva dalla parte opposta. Un giocatore, non si trova quasi niente peraltro sulla rete, cioè io ho provato un paio di volte a cercarle, ma è un giocatore che mi aveva proprio stregato. Poi c'erano tutti gli altri, McEnroe eccetera, fantastici, ma lui veramente secondo me come anticipatore di un gioco proprio fuori dagli schemi, unico.
È vero, io mi ricordo una sua partita in un torneo contro Becker in cui dominò i primi due set in modo straordinario e poi, e siccome comunque era genere sregolatezza, perse clamorosamente al quinto set contro Becker.
Non teneva, poi si era disfatto la schiena, andava a pescare e basta perché non ce la faceva più, ma è stato veramente un talento incredibile, un po' anche dimenticato, no? Cioè non se ne sente spessissimo parlare. Se non
è vero, non aveva vinto tanti tornei, comunque è vero.
No.
Grazie, ciao!
Niente, ciao.
Ah, adesso vedi che ci dicono che Madama Butterfly era bionda.
Sono andata a cercarla.
Con gli occhi viola. È vero?
Sì, quindi non ti ricordavi proprio...
Niente, però il viola me lo ricordavo un po',
Che tra l'altro mentre cercavo foto mi è uscito anche un bellissimo meme che hanno fatto con un frame, quindi un...
Di Madama Butterfly?
Sì, dove c'è lei appunto che tira un... Ti direi rovescio, ma non sono sicura. Vabbè,
sì,
insomma.
Okay.
E che c'ha tutte poi queste stelline, probabilmente a simboleggiare che aveva tirato una cosa potentissima, non ho ben capito, con la scritta, quando entra un mega insetto... Ma tu hai la racchetta elettrica.
Ah beh, certo, sì, okay. Vabbè. Comunque sì, ci confermano. Sì, Jenny era mora, era un po' spettinata, capelli corti. E Madama invece, Madama Butterfly era bionda e con gli occhi... E poi era altera, era cattiva, era imbattibile, inarrivabile, no? Invece Jenny si allenava duramente, partiva dal basso, era povera, era vestita male, con una racchetta vecchia. Era una proletaria, insomma, e noi ti favamo per...
Lei sicuramente non da Wimbledon.
No, non molto da Wimbledon. Vampire Weekend alle 18-17 minuti e poi ultimi 10 minuti ancora con il Micappino. Quasi finita questa puntata number one di Poveri Ma in Ferie. Vittoria, sei sfinita? Prima puntata, com'è andata?
No, bene, poi ti devo dire, ora dirò una classica frase per nulla della mia età, ovvero vola il tempo quando ci si diverte.
Mamma mia, certo, è proprio così. Tempo che vola e attenzione, il tempo può volare ancora meglio se... Vediamo se funziona, se mi parte la pubblicità, infatti, vabbè. Allora, no, perché ho trovato la sigla di Jenny. Eccola.
Storia d'amore.
Jeremy e Jenny, sì.
Ovviamente.
Mamma mia, che ricordi!
Le corse sembra un po' cantata dal coro dell'Antoniano.
È Fidenco?
odio e dolore, che gelosia, ma quanto amore. Destra, sinistra, sinistra, destra, la folla guarda, grida e protesta, poi per la legge che infine ferro si spicca il corpo, si stacca la testa. Destra, sinistra, sinistra, destra, inciampa, cade, ma si rialza, respinge al volo, si aggiusta una calza. Lei prende tutto,
smescia, rovescia,
un po' di tregua,
prendila, lasciala,
la palla guizza, vola saetta, rinalza, si schiaccia, si alza, è perfetta.
Capolavoro, non la sentivo da moltissimo, ogni tanto capita di sentire le canzoni dei cartoni animati, ma questa proprio no, anzi ringrazio tantissimo chi è Giuliano che ci ha suggerito l'indirizzo per andarla a recuperare, ma poi ce ne sono anche, poi alla fine è vero, ce ne sono tante. Questo c'è anche tutto una gallery di immagini.
Comunque è totalmente assurdo, poi vabbè, una polemica che finirà in un secondo perché non la voglio aprire.
Sì, anche perché comunque è finita la puntata, cosa?
Che è incredibile come facessero questi cartoni su queste eroine dello sport e però doveva esserci sempre sta cavolo di storia d'amore, ma che due palle, ma chi c'ha voglia e chi c'ha tempo.
Sì, e tra l'altro anche poi nella anche nel titolo e nelle canzoni c'è comunque di mezzo un uomo che in realtà poi non c'entra niente.
Ma chi lo vuole?
Mila e Shiro.
Appunto,
ma dov'è Shiro?
La protagonista è Mila.
Mila. Qui Jeremy e Jenny, in effetti Jeremy sì c'è, però è Jenny la protagonista di questo Incredibili. Ah, ma loro hanno fatto anche delle versioni più moderne, però vedo.
Però non è, cioè Mila e Shiro è arrivata anche la mia generation.
Ma qui sono state rifatte secondo me anche anni 90, anni 2000 probabilmente. Vedo dei cartoni animati molto più moderni in questa gallery che gira. Io sono rifermo invece a quella degli 80 in Italia, quindi probabilmente prima.
Alla Golden Age.
Sì, era un po' l'epoca in cui si sfidavano Chris Evert e Martina Navratilova, ecco diciamo. Quindi comunque era una sfida mostruosa, pazzesca in... sui campi ed era molto seguito anche il tennis femminile con queste protagoniste di eccellenza totale, cioè gente che ha vinto decine e decine di tornei del Grande Slam, quindi insomma delle campionesse uniche. Sì, c'era anche Gigi La Trottola. Qualcuno ci ha mandato un elenco di cartoni animati giapponesi che parlavano di sport. Effettivamente sì, magari poi più in là se ne potrà parlare. Alcuni sono degli sport totalmente poveri, ma belli, in particolare Judo Boy, Ugora del Judo, sul judo, è uno sport super povero ma bello. Ecco, magari il calcio dei Super Boys no, il basket
però
di Gigi La Trottola, così così.
Però appunto parlavamo fuori onda che c'è questo cartone in realtà del 2005, quindi molto più recente, firmato... tutta una produzione italiana che parla di calcio, ma il calcio a 5 per strada, quindi molto più povero ma bello.
Ma completamente, baraccati.
Da totali baraccati.
Dei baraccati. Quindi c'è la Rai ha prodotto un cartone animato di baraccati. Ma è fantastico.
Però questi ragazzi di un appunto orfanotrofio, quindi cioè, vabbè.
Vuoi raccontare, vuoi suggerire per chi magari ha dei figli, dei pargoli che guardano solo Cristiano Ronaldo che guadagna un milione all'ora,
maledetto,
no al giorno, un milione al giorno, il suo nuovo contratto.
Vi suggerisco allora La Compagnia dei Celestini.
Infatti è il cartone della Compagnia dei Celestini,
meraviglioso.
Ce lo dice anche Marta. Ho come il dubbio che in questa puntata in cui ci hanno telefonato solo maschi La Compagnia dei Celestini forse vada a toccare delle corde di che i maschi non riescono, non proprio da un punto
ma
di vista.
Ma parla di calcio!
Ma non c'è. Siamo delle bestie. Guardiamo
però
solo.
Era la compagnia
il calcio dei professionisti.
Era unisex, cioè c'erano sia le ragazze.
Ma c'erano anche le ragazze che giocavano. Allora,
insieme.
Allora va visto e recensito. Vittoria, a te, ovviamente, l'onere e l'onore di farlo. Non adesso. ne parleremo ancora.
Ok, sì, vabbè, ogni tanto mi vengono proprio error 404, sono un computer in realtà, vabbè.
Ok, ok, andiamo ad approfondire. La puntata è veramente sta finendo, siccome abbiamo messo due sigle all'andata, adesso poi alla fine ne mettiamo solo una perché mi sembra di non vorrei, cioè forse due sono, anche l'ukulele alla fine è un po' esagerato, sì. L'ukulele è il saluto, però, è di benvenuto,
ah, di benvenuto,
benvenuto, sì, invece sì, il saluto sigla
mi
normale,
sappiamo un po' da colonna sonora nel fine,
cioè, c'è uno che ci fa una telefonata all'ultimo secondo, la prendiamo? Dai, prendiamola
a due parole,
sì, pronto? Dire.
Pronto, sono io?
Sì, ultimo secondo, dici.
Ciao, sono Sergio.
Ciao.
Allora, parlo di tennisti.
Sì.
Io mi ricordo appunto Panatta, Barzutti, Pietrangeli.
Pietrangeli prima però,
Pietrangeli prima. Ma sai cosa mi ricordo? Cavolo, pagavano le tasse in Italia, tutti e tre.
Ah,
una volta il carro.
Vabbè, sì. Che palle, ragazzi, questa polemica, dai, sì. Vabbè. È così.
Vabbè, il jolly finale.
Non ci possiamo fare niente.
È una lezione di vita.
Poi oggi parlavamo di Wimbledon. Parlavamo di London.
Yeah.
Sei stata a Wimbledon?
Wimbledon no, ma
a London sei stata.
Yeah.
Torniamo domani con tutt'altro argomento. Domani si parla di...
piante, come non farle morire d'estate.
Questo è un grosso problema, gli dai da bere, quelle si seccano. No, domani
oppure
parleremo.
Oppure le anneghi.
Con chi la salu, esatto, con chi la salunga. Vittoria Davalli.
Alessandro Diegoli.
Vi danno appuntamento a domani.
Domani.
Ore
5:17
del pomeriggio. Ciao.